al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta, sono le 13:12. Il prossimo 13 gennaio si celebrerà la giornata mondiale delle migrazioni sul tema migrazioni, pellegrinaggio di fede e di speranza. Il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per questa giornata è molto intenso. In un passaggio, queste sono le parole usate da Benedetto XVI: ogni Stato ha il diritto di regolare i flussi migratori e di attuare politiche dettate dalle esigenze generali del bene comune, ma sempre assicurando il rispetto della dignità di ogni persona umana. Il diritto della persona ad emigrare è iscritto tra i diritti umani fondamentali, con facoltà per ciascuno di stabilirsi dove crede più opportuno per una migliore realizzazione delle sue capacità e aspirazioni e dei suoi progetti. Nel contesto sociopolitico attuale, però, dice ancora il Papa, prima ancora che il diritto a emigrare va riaffermato il diritto a non emigrare, cioè ad essere in condizione di rimanere nella propria terra, ripetendo con il Beato Giovanni Paolo II che diritto primario dell'uomo è di vivere nella propria patria, diritto che però diventa effettivo solo se si tengono costantemente sotto controllo i fattori che spingono all'emigrazione. Abbiamo in studio Monsignor Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes, che da 25 anni si occupa delle questioni riguardanti i migranti. Appunto, ben trovato in studio.
Buongiorno a voi.
Si è appena conclusa, infatti, proprio presso la sede della nostra emittente, la conferenza stampa di presentazione di questa giornata, in cui si è approfondito il contenuto di questo importante messaggio del Papa. Ecco, questo richiamo al diritto a non emigrare, Monsignor Perego, come direi punto centrale, vero?
È un richiamo molto importante, diciamo anche originale, che riprende da una parte anche un passaggio della Gaudium Espes, 50 anni dal Concilio, che già allora coniugava strettamente l'affermazione del diritto dei migranti di lasciare il proprio territorio alla ricerca di una situazione migliore di vita per sé e per le proprie famiglie, con il diritto di rimanere nel proprio territorio, quindi con questo impegno alla cooperazione internazionale che proprio dal Concilio Vaticano II farà nascere una serie anche di esperienze interessantissime di volontariato internazionale, di cooperazione internazionale che sono arrivate fino ad oggi. L'aver coniugato questi due temi, il diritto di migrare e il diritto di rimanere nella propria terra, significa anche aver coniugato nel messaggio il tema dell'integrazione e il tema della cooperazione. Questi due temi sono due binari importanti oggi che aiutano a leggere l'immigrazione da una parte nel quadro di un territorio che si modifica alla luce proprio di una presenza nuova in Italia di 5 milioni di persone, quindi tutto il dovere di percorsi di integrazione, e dall'altra coniuga il tema dell'immigrazione col tema della globalizzazione, quindi col tema effettivamente di leggere la situazione di povertà di 1,5 miliardi di persone nel mondo che chiede una cooperazione internazionale nuova.
E poi il Papa torna a ricordare che bisogna andare oltre il mero assistenzialismo.
Certamente anche questo passaggio è molto importante. Tante volte attorno alle migrazioni nascono progetti di emergenza, lo abbiamo visto anche per quanto riguarda i profughi che sono arrivati per la primavera araba in Italia nel 2011, 62.000 persone, ma tante volte non nasce un percorso invece di integrazione, di valorizzazione delle persone stesse. E credo che questa attenzione a superare il mero assistenzialismo da parte del Papa sia anche l'attenzione a una politica che non fa del migrante solo un lavoratore, ma valorizza anche la sua cultura, quindi tutto il discorso di un'esperienza interculturale che cambia la scuola, che valorizza l'esperienza religiosa, tutto il discorso del dialogo interreligioso, del dialogo ecumenico, e che valorizza anche la risorsa migrante in senso integrale e non soltanto dal punto di vista dell'opportunismo economicistico.
Ecco, è stato chiesto anche nell'ambito della conferenza stampa questa mattina se l'Italia è ancora un paese attraente per gli immigrati oppure è diventato solamente un paese di transito e quanto la crisi economica c'entrerebbe con una ipotesi di questo tipo.
Certamente l'Italia rimane un paese attraente nonostante la crisi economica, anche se però naturalmente i migranti cercano condizioni, situazioni di lavoro stabile e di ricongiungimento familiare. Oggi la crisi economica in Italia ha portato alla perdita di 750.000 posti di lavoro per gli immigrati e quindi gli immigrati sono stati costretti a muoversi nel contesto europeo alla ricerca di una situazione nuova. La verità è che l'Italia sta crescendo solo attraverso le persone immigrate presenti nel nostro paese, quindi attraverso i ricongiungimenti familiari, oltre 89.000 lo scorso anno, e attraverso le nuove nascite di persone e famiglie presenti nel nostro paese, che sono state 79.000 lo scorso anno. E quindi in questo senso anche questa crisi economica porta l'attenzione a non disperdere questa grande risorsa e impegnarsi maggiormente nell'accompagnamento sul piano dei percorsi di integrazione di questa grande risorsa migrante presente nel nostro paese.
L'anno europeo della cittadinanza è il 2013, un tema cruciale, vero, per la legislazione italiana?
Certamente, lo abbiamo detto più volte in questi ultimi anni, anche come Chiesa italiana, sia nel convegno di Verona che nella settimana sociale dei cattolici italiani di Reggio Calabria, laddove nell'agenda della speranza che era uscita dalla settimana sociale, uno dei temi centrali era proprio la modifica della legge della cittadinanza per estendere il diritto di cittadinanza ai bambini che nascono in Italia. Sappiamo che sono già oltre 650.000, significa questa estensione il riconoscimento di una presenza, valorizzare una partecipazione, significa iniziare da subito un percorso di integrazione, significa riconoscere questi nuovi italiani che sono una risorsa importante non solo sul piano demografico ma anche sul piano familiare, sociale e culturale.
Dove verrà celebrata in Italia la giornata delle migrazioni?
Quest'anno sarà celebrata a Bari, in Puglia. Ogni anno noi scegliamo una regione. L'aver quest'anno scelto la Puglia ci porta a vedere questa terra come terra di migrazione per le presenze certamente di 100.000 immigrati in questa regione, ma anche per la presenza di 316.000 emigranti italiani. Quindi il triplo degli immigrati sono gli emigranti in questa regione, che non ci deve far dimenticare come ancora oggi 4.200.000 gli italiani hanno lasciato il nostro paese come migranti alla ricerca di un'altra situazione di vita. L'aver celebrato in Puglia quest'anno la giornata significa anche richiamare come la Puglia è stata terra di sbarchi fin dagli sbarchi degli anni 90 degli albanesi, ma che continua ad essere ancora terra di sbarchi soprattutto in questo momento, che provengono dall'Oriente, afghani e può darsi in prospettiva anche siriani e comunque medio orientali, palestinesi. Celebrare in Puglia significa anche ricordare il dramma del caporalato, soprattutto nelle terre che sono dove vedono molti lavoratori agricoli stranieri sfruttati, tant'è che la legge contro il caporalato si chiama proprio legge Nardò. Celebrare in Puglia significa ricordare anche il dramma di persone che sono recluse nei CIE, nel CIE di Bari, persone che stanno attendendo la richiesta d'asilo da molti tempi, ma significa anche vedere la bellissima risorsa di accoglienza nello Sprar, che ha avuto negli enti locali di questa regione un'attenzione particolare nel contesto italiano. E quindi una regione, un territorio che ci aiuta anche a coniugare l'immigrazione con questo Oriente di cui Bari è sempre stata una porta aperta.
Resti con noi, Monsignor Perego. Andiamo in Puglia con Padre Arcangelo Maira Scalabrignano, che è il direttore di Migrantes a Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, e ha ideato la campagna Io ci sto. Si tratta di volontari che lavorano nei campi a fianco degli immigrati proprio per denunciare lo sfruttamento di questi ultimi, a cui accennava Monsignor Perego. Buon pomeriggio, Padre Arcangelo.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Ci racconta un po' meglio in che cosa consiste questa esperienza?
Dunque, i miei predecessori già avevano cominciato a fare dei campi di accoglienza per i braccianti agricoli. E appena sono tornato dall'Africa ho cercato di dare continuità al loro lavoro. e qui la Capitanata raccoglie più o meno in estate dai 12 a 15 mila braccianti agricoli stagionali. E alcuni di loro sono africani, mentre la maggioranza vengono dai paesi neocomunitari. Gli africani tendono, un po' per cultura anche, a formare dei villaggi. E ce ne sono vari nella Capitanata. Il più grande è il ghetto, cosiddetto ghetto di Rignano, ma si trova sul territorio del comune di San Severo. Questo villaggio è formato da una decina di case in muratura abbandonate dai contadini e occupati da loro, e che vivono anche in inverno. Sono più o meno 250 persone, mentre in estate arrivano a essere 900 persone e si costruiscono delle case di fortuna con bancali, con porte abbandonate nelle strade, oppure cartone, plastica, eccetera, eccetera, alla meno peggio. E vivono insieme perché riprendono un po' quel clima di clan, di comunità, di grande famiglia che vive dalla cultura africana. Sono braccianti agricoli che si avvicinano per la raccolta del pomodoro. La Capitanata, la pianura della provincia di Foggia, produce 40% più o meno del pomodoro italiano, e questo ha bisogno di essere raccolto in fretta perché deperisce anche rapidamente. Mm-hmm. E ecco allora che c'è questo grande bisogno di manodopera. Da anni ormai gli italiani non fanno più questo lavoro e sono gli immigrati che lo fanno, e così con il loro lavoro procurano la ricchezza una parte della ricchezza della provincia qui.
E però c'è un po' di sfruttamento, mi sembra.
Non soltanto un po', un bel po'. Mm. C'è ancora molto forte il sistema del caporalato. I caporali qui, queste grandi, come dire, i terreni qua sono delle grandi proprietà. I proprietari non si sa neanche dove abitano, chi sono, che danno in affitto oppure in mezzadria a delle aziende agricole il terreno per usarlo. E questi usano i caporali per reclutare delle persone e gestiscono, e qui sta la criminalità del caporalato, sono loro che gestiscono gli stipendi. Quindi il contadino o l'impresa agricola dà i soldi al caporale, il caporale se ne trattiene dal 30 al 40%, chi mi dice anche il 50%, e il bracciante riceve dai 20-25 euro al giorno per 10, 12, 15 ore di lavoro. Ma poi vengono anche pagati non a giornate ma a cassoni, quindi a cottimo, che è anche vietato per legge. Dunque, in questa situazione cosa fare? Anche grazie alla Fondazione Migrantes, che ci ha sostenuto un po' per quest'anno per organizzare questo campo di servizio per giovani dall'Italia, ma assolutamente anche da fuori, per essere vicini a questi lavoratori, semplicemente insegnando italiano. Pensate che uno di loro mi ha detto verso la fine dell'estate: adesso che sono politaliano rischio di non essere preso a lavorare, perché
certo.
Il caporale vede che io posso contattare direttamente l'impresa agricola o il contadino.
Paradossale,
quindi
certo.
Bypassarlo. Mm-hmm. Quindi chi sa l'italiano rischia di perdere il lavoro. Pensate. Mm-hmm. Allora insegniamo italiano, vi ho fatto un po' di animazione con quei pochi bambini che ci sono per fargli vivere un ambiente un po' più sereno e più simpatico per loro, sulla loro portata. Abbiamo messo su anche una ciclo-officina, cioè volevamo fare un bike sharing, ma era un po' troppo grande come idea. Mm-hmm. Ma la ciclo-officina dove gli immigrati venivano con le loro biciclette e prendevano gli strumenti che mettevamo a disposizione per ripararle loro stessi, e noi davamo una mano se non ero capace di fare una cosa o un'altra. Poi la scuola di italiano, che serve anche come contatto personale, non soltanto l'italiano in sé, perché è molto informale, perché gli alunni che hai oggi magari domani ce ne sono altri che lavorano più a lungo.
Che tipo di frutti questa esperienza ha dato a coloro che si sono impegnati per stare accanto agli immigrati?
I frutti si vedono un po' a distanza, non immediatamente. Mm. Sicuramente è aumentata la coscienza dei loro diritti. Tant'è vero che adesso anche autonomamente, piccoli segnali, autonomamente vanno dai sindacati in città a Foggia per far valere i loro diritti. No? Oppure sono andati dai carabinieri a denunciare un imprenditore perché non li ha pagati dopo 3 settimane di lavoro.
Ma i volontari che hanno aiutato gli immigrati in questo processo anche di consapevolezza, cosa è arrivato?
Beh, noi ci abitavamo a San Severo e da lì si partiva il pomeriggio per andare al ghetto. Quindi la mattinata era tutta dedicata un po' a noi e c'erano dei momenti di formazione e di autoformazione, perché tra di loro c'erano alcuni che erano già esperti nella materia. E allora si è parlato quindi c'è stato un momento formativo, e per alcuni è stato un approfondimento sulla realtà migratoria. Alcuni arrivano un po' a digiuno, altri erano già ben avviati, alcuni già operano durante tutto l'anno come volontari con i migranti. E c'è lo scambio che c'è stato anche tra di loro molto arricchente. Una cosa che quindi loro mi hanno detto, l'incontro con il migrante, abbiamo scoperto che sono molto più simili a noi e che il loro problema è anche dei giovani italiani qui della Capitanata. Ci sono dei giovani qui a Manfredonia che in estate vanno solo come esempio, a fare i bagnini o lavorare nei bar per 25 euro al giorno e lavorano anche 12 ore senza essere messi in regola.
Ringrazio di averci raccontato questa esperienza, Padre Arcangelo Maira. Un buon anno a lei e continui in questo solco.
Grazie, grazie. Un saluto a tutti voi.
Allora, Monsignor Perego, migrazioni e nuova evangelizzazione. Il Papa ha scritto nel messaggio per la Giornata Mondiale delle Migrazioni che le migrazioni sono anche un possibile veicolo di dialogo e di annuncio del messaggio cristiano.
Certamente, per due motivi, perché da una parte il mondo delle migrazioni ci fa incontrare persone, storie religiose differenti, ci fa incontrare ad esempio in Italia storie di 1 milione di cattolici che provengono da altre esperienze religiose, anche da altre esperienze cattoliche come è tutto il mondo ad esempio della chiesa, delle chiese d'Oriente, che interpella proprio a respirare a due polmoni, come ricordava già Giovanni Paolo II, anche la nostra Chiesa. Ci apre a un dialogo ecumenico nel quotidiano, se pensiamo che moltissime famiglie hanno in casa una badante ortodossa. Abbiamo anche creato un libro per pregare insieme, anche perché per 1000 anni sono state identiche le preghiere della Chiesa cristiana di Oriente e di Occidente. In Italia ci sono 1,5 milioni di ortodossi, ai quali sono state date anche 1000 chiese, quindi il gesto anche di dare un luogo per celebrare è stato un gesto molto importante, che tante volte ci viene contestato perché nei loro paesi alcune volte questa pari opportunità non avviene, ma credo che sia molto un segnale molto importante nel nostro contesto. Così pure questa esperienza di incontro è diventata un'esperienza di incontro con altre religioni e quindi ad esempio l'incontro con l'islamismo e con le diverse anime dell'islamismo, che tante volte viene affrontato semplicemente dal punto di vista del fondamentalismo, in realtà invece è un islamismo moderato, attento, così pure anche il mondo del buddismo, oltre 200.000, il mondo degli induisti in Italia, e quindi è interessante come le migrazioni sono diventate un'occasione importante da una parte per approfondire la propria identità cristiana in questo confronto e dall'altra però per mettere in atto proprio questo dialogo interreligioso.
Monsignor Perego, ha fatto discutere nei giorni scorsi la proposta del consigliere comunale a Trapani Andrea Vassallo di istituire una linea di autobus esclusivamente per immigrati. È un segnale di una società che va verso il razzismo, secondo lei?
No, diciamo che è un segnale di ignoranza che purtroppo tante volte vediamo dal nord al sud dell'Italia in alcuni gesti che proibiscono le panchine alle persone straniere al nord piuttosto che l'autobus di linea. Io credo che questi gesti vadano considerati come gesti di una non conoscenza e una capacità di leggere un fenomeno importante e che invece contrastano con il 72% degli italiani, come ci ha ricordato l'Istat, che vuole la cittadinanza per i minori nati in Italia, e il 74% degli italiani che vuole che i cittadini stranieri partecipino alla vita politica del nostro paese. E quindi sono questi segnali così ampi sui quali continuare a fare una educazione alla vita buona del Vangelo, per citare gli orientamenti pastorali, ma anche per fare un'educazione alla cittadinanza attiva all'interno delle nostre comunità.
Allora, si può parlare di risorsa migrante, diciamo pure che molti immigrati sono diventati imprenditori e stanno contribuendo attivamente a creare dei piccoli tasselli per incrementare il PIL italiano.
Questa parola che il Papa dice nel messaggio credo che sia una provocazione molto importante al nostro impegno di evangelizzazione e promozione umana, ma anche di cittadinanza attiva, perché significa proprio uscire dalla lettura ideologica delle migrazioni in un senso o nell'altra, per considerare invece concretamente questa presenza di persone, di famiglie, di popoli, di culture, di esperienze religiose che sono veramente una risorsa, che stanno cambiando il nostro paese dal punto di vista demografico, culturale, religioso, economico, e che tante volte effettivamente stanno diventando una risorsa che salva alcuni mondi. Pensiamo a alcuni mondi del lavoro, pensiamo, come lei diceva, al nuovo fenomeno dell'imprenditoria immigrata e soprattutto femminile, che dà lavoro a 500.000 persone. Di fronte a un calo di imprenditoria italiana del 16%, noi abbiamo assistito in questi 3 anni a una crescita del 14% di questa imprenditoria. E quindi sono segnali importanti che ci dicono come ogni realtà e ogni esperienza di migrazione può essere veramente una risorsa importante nella crescita di un paese.
Grazie Monsignor Perego, direttore generale della Fondazione Migrantes. Tutti noi siamo uomini viandanti, uomini e donne viandanti, giusto?
Certamente, il cammino è una dimensione strutturale della nostra vita e anche della vita della Chiesa, oltre che dell'uomo.